Arpeggi.
Oggi parlerò di un argomento che a tutta prima sembrerà un po' inusuale, però ha una sua consistenza e una sua storia, ed è quello dei musicisti affetti da questa grave menomazione che è la cecità. Vi racconterò delle cose, vi presenterò mie considerazioni e tra un discorso e l'altro manderò in onda musiche di Marcus Roberts, uno straordinario pianista disgraziatamente afflitto da cecità. Il tema del musicista cieco è antichissimo nella letteratura e si ritrova addirittura nell'iconografia dell'antico Egitto, per non parlare poi successivamente dei poemi omerici. E inoltre c'è il mondo popolare di tempi assai più recenti, addirittura quelli dei nostri nonni, in cui il musicista cieco è solitamente un menestrello itinerante dotato di talento pratico più che di sapere teorico, ma capace di toccare l'animo di chi lo ascolta e di leggere nel suo cuore pur non potendone vedere il volto. Di questi bardi ne esistevano quasi ovunque. In Ucraina, dove cantavano le storie epiche dei cosacchi, in Irlanda, dove il leggendario Carolan, che si accompagnava con l'arpa, divenne addirittura un importante simbolo nazionale, nella vicina Italia, dove nell'Ottocento, per esempio, Augusto Migliavacca, violinista girovago, cieco dalla nascita, fu definito il Paganini dei violinisti ambulanti. Di lui rimane una famosa mazurka che in anni successivi molti fisarmonicisti inserirono nel loro repertorio. Questi erano musicisti che facevano parte di tradizioni che si tramandavano oralmente e che quindi per produrre la loro musica non avevano bisogno della vista. In ogni tradizione orale i musicisti ciechi hanno facile accesso, quindi anche nel jazz, una tradizione in cui oramai si usa anche molto spesso la notazione su pentagramma, che peraltro rimane un fatto marginale, un elemento utile ma non indispensabile. E come preannunciato, produco il mio primo stacco mandando in onda un brano eseguito dal trio di Marcus Roberts, pianista non vedente, accompagnato da Jason Marsalis alla batteria e David Grossman al contrabbasso. Il brano si chiama Imperfect Balance. Come dicevo, in ogni tradizione orale i musicisti ciechi hanno facile accesso, quindi anche nel jazz. Non è così invece nel mondo della musica classica, perché quella che chiamiamo musica classica, la tradizione colta europea, dipende essenzialmente dalla notazione. Si tratta di una musica, di un repertorio che noi tutti amiamo, apprezziamo, di cui riconosciamo l'importanza nell'ambito della storia culturale d'Europa, e però dobbiamo pure riconoscere che alla base del suo funzionamento c'è un qualcosa di essenzialmente assurdo. La musica classica è musica e tuttavia per imparare a suonarla gli occhi sono indispensabili. Un brano di Mozart o di Beethoven si impara con gli occhi e non con le orecchie. L'udito serve in un secondo momento. È quindi molto difficile per chi non ha il dono della vista entrare attivamente in questo mondo della musica classica. Certo, non è impossibile, perché Louis Braille, l'inventore della scrittura a rilievo che usano ormai i ciechi di tutto il mondo, era anche musicista, organista in effetti, e così ideò un sistema per la lettura al tatto anche delle note musicali. È però molto difficile per un cieco servirsi della notazione musicale Braille, dove le note sono in rilievo come le lettere dell'alfabeto. Per di più sono scritte con segni diversi, una di seguito all'altra, su una sola riga, come le righe di un libro. Per indicare le note che formano un unico accordo, si devono intercalare dei punti esclamativi. Il cieco deve quindi imparare a memoria ogni singola nota e separatamente quelle che ciascuna mano dovrà eseguire. Ciò nonostante, non sono mancati esempi, ma non numerosi, di musicisti non vedenti che in epoca moderna, impadronitisi della notazione Braille, divennero famosi interpreti a livello internazionale. Penso per esempio all'organista Helmut Walscha, interprete di Bach, che ne registrò l'opera Omnia per organo per la Deutsche Grammophon Gesellschaft. Io ricordo poi Alberto Mozzati, professore del Conservatorio di Milano, il quale, lui stesso cieco, si specializzò ad insegnare il pianoforte ad alunni che avevano la stessa sua menomazione. Rimane il fatto, un po' paradossale, che esiste questo genere di musica, quella che chiamiamo classic, nel quale avere buone orecchie non è tutto. Per avere facile accesso a questa musica, per eseguirla, per comporla a livello professionale, avere dei buoni occhi costituisce un vantaggio essenziale. Ritorniamo al jazz, dove la situazione è così profondamente diversa, e ritorniamo a Marcus Roberts col suo trio, che ci esegue un brano intitolato Harvest Time. Il mondo delle tradizioni orali, in cui la notazione musicale o non si usa o ha un ruolo accessorio e in cui quindi i non vedenti hanno facile accesso, è molto ampio. Include naturalmente anche la popular music. In questo settore vengono in mente numerosi nomi di non vedenti, da Stevie Wonder a José Feliciano ad Andrea Bocelli. Quest'ultimo, tra l'altro, ha ambizioni operistiche. E la cosa non è problematica, perché nel mondo dell'opera sono stati molti i cantanti capaci di imparare i loro ruoli per imitazione senza sapere realmente leggere le note. Per un cantante è possibile, per un pianista no. Anche del leggendario Caruso, che per sua fortuna ci vedeva benissimo e usava i suoi occhi anche per disegnare caricature gustosissime, di lui non si sa bene se realmente sapesse leggere le note, è rimasto un piccolo mistero. Ma torniamo a coloro che non le possono leggere. Anche in un passato lontano, prima che fosse inventata la notazione musicale a rilievo di Louis Braille, esistettero musicisti non vedenti attivi nell'ambito colto. Nel 300 ci fu Francesco Landino, nel 500 Antonio de Cavezon. Erano quasi tutti organisti che improvvisavano e ogni tanto si facevano aiutare per scrivere ciò che desideravano rendere permanente. Anche in tempi recenti, numerosi organisti di scuola francese, per esempio Jean Langlais, erano non vedenti. Vorrei dare ancora uno spazio a Marcus Roberts, dopodiché vi presenterò la mia, diciamo così, conclusione. Il trio di Marcus Roberts ci esegue un brano intitolato Alone. Arrivati a questo punto, come posso concludere? Posso farlo, credo, evidenziando due cose, che sono poi quelle che mi farebbe piacere fossero ricordate. In primo luogo, che il tema dei musicisti non vedenti è ricco e importante nella storia musicale di ogni epoca e paese. E non è solo un tema che riguarda i tempi antichi. Chi ne vuole un esempio, legga la novella di Arthur Schnitzler, Der blinde Geronimo und sein Bruder, che è il commovente racconto dei viaggi di un musicista cieco itinerante. Il secondo punto è questo, che nel far musica il problema della cecità sembrerebbe inesistente, dato che la musica è un'arte uditiva e non visuale, ma non così per il musicista classico che ha bisogno di leggere. Sono tanti i paradossi che le culture del mondo ci consentono di osservare. La nostra cultura, quella occidentale, ha inventato una musica che si impara con gli occhi e solo dopo può essere apprezzata uditivamente. Detto questo, faccio partire ancora una volta il trio di Marcus Roberts in un brano intitolato Eternal Dialogue e vi saluto e vi auguro buona giornata.